Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Noni con l'esercizio fisico di piangere, Emilio Pappagallo con voi come ogni mattina, mi tiene compagnia anche Boris Sollazzo alle 10:40 di lunedì 6 luglio 2020, in una giornata completamente dedicata al ricordo di Ennio Morricone. E tra l'altro Ennio Morricone che, come abbiamo già più volte detto, aveva studiato tromba al Conservatorio di Santa Cecilia. Abbiamo, è una casualità, però poi magari dopo un ricordo del grande maestro glielo chiederemo, abbiamo in collegamento telefonico il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia, Roberto Giuliani. Ci siamo, Roberto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Eccoci, buongiorno. Allora, io ci siamo sentiti perché una decina di giorni fa abbiamo avuto un collegamento con dei ragazzi del conservatorio che hanno chiesto l'anonimato per ovvie ragioni e che hanno, insomma, presentato una serie di rimostranze, a loro dire, sulla gestione del conservatorio. Faccio una piccola, un piccolo riassunto per a beneficio di chi ci sta ascoltando, relativo soprattutto a questi disagi relativi soprattutto alle attività didattiche sotto lockdown, che non hanno consentito, secondo loro, il corretto proseguimento di lezioni e di esami, hanno tirato in ballo proprio.
In particolare la didattica a distanza che impediva a chi non era italiano e chi era dovuto rientrare nel proprio paese di seguire le lezioni e quindi di essere considerato assente. E al Conservatorio di Santa Cecilia, se non sbaglio, il 20% di assenze. Il più del 20% di assenze ti impedisce di avere di poter conseguire, insomma, l'attestato finale, quindi, insomma, di passare l'esame.
Sì, hanno fatto riferimento anche alla impossibilità nelle sessioni d'esame di rifiutare le proposte di voto di professori e verbalizzare. Hanno chiamato in causa proprio la direzione del conservatorio. Naturalmente noi abbiamo detto sin da subito che saremmo stati ben lieti di ospitare una controreplica della direzione, del direttore del conservatorio, che abbiamo qui, Roberto Giuliani. E quindi, che cosa ci dici, Roberto, sulla situazione, insomma, su quello che hanno dichiarato questi studenti?
Sì, buongiorno, innanzitutto grazie per lo spazio e grazie per l'interesse.
Sì.
Intanto eccepisco sulla questione dell'anonimato.
Sì.
Nel nostro conservatorio c'è una struttura, ci sono una serie di strutture di riferimento per cui gli studenti non hanno bisogno di celarsi dietro l'anonimato. Io ricevo continuamente gli studenti, esiste una segreteria studenti, una segreteria direzione, un regolamento delle strutture didattiche che vi fornisce tutor, presidenti di consiglio, presidenti di corso, quindi ritengo abbastanza strano che alcuni studenti utilizzino la forma dell'anonimato, dove peraltro non c'è un sistema di persecuzione delle dissonanze. Io in 4 anni, potete immaginare, con 1350 studenti ho erogato un solo provvedimento disciplinare per un caso molto grave, per cui la forma dell'anonimato mi sembra assolutamente inadatta in una scuola del genere, e soprattutto dà la possibilità di dire delle cose molto imprecise, in alcuni casi molto false. E adesso ripercorro velocemente, visto che me ne date la possibilità.
Sì, come no.
Alcuni degli errori. Poi peraltro, se questi studenti mi scrivono e se si presentano, do loro un lascia passare di garanzia, non saranno perseguiti, però io li voglio vedere in faccia, perché non è la prima volta che ci sono esternazioni anonime che poi magari si rivelano essere non di studenti ma di diplomati insoddisfatti o di esterni. Insomma, il conservatorio è un conservatorio molto importante, Santa Cecilia ha un'immagine internazionale che io peraltro sono tenuto a tutelare, e quindi mal sopporta attacchi di questo tipo, soprattutto quando in un momento come quello del lockdown il 95% dei professori hanno erogato, e in maniera molto soddisfacente a mio parere, anche a parere della maggioranza degli studenti, didattica a distanza a partire da una situazione molto problematica qual è quella dell'insegnamento dello strumento, perché a differenza di scuole medie, licei e università, dove una lezione ex cathedra può essere trasferita su un computer, potete immaginare quanto sia difficile una lezione di canto, una lezione di strumento, farla attraverso una piattaforma.
Certo.
Noi lavoriamo sulle sfumature, sulle intensità, sull'interpretazione. È stato un periodo molto difficile per la dirigenza, per gli studenti e per i docenti, e quindi poi vedersi attaccare da tre studenti senza volto, quando appunto noi ne gestiamo 1350, che peraltro proprio in questi giorni si stanno felicemente diplomando, mi dà molta amarezza. Però,
io capisco forse l'amarezza, però diciamo proviamo a vedere le particolarità. Per esempio, c'è, cioè, questa del combinato disposto, tra virgolette, usando una brutta espressione, della didattica a distanza con l'impossibilità di raggiungere tutti alla stessa ora, e quindi il segnare delle assenze, no. Il segnare delle assenze che poi sono determinanti, è vero, non è vero, è successo,
allora,
non è successo,
guardi, ed è io mi sono appuntato diligentemente tutte le critiche, quindi adesso le smonto una ad una. Allora, anzitutto, nel momento in cui un docente eroga una lezione a distanza e ha degli studenti in Italia e degli studenti in Corea, si crea un problema, ma è un problema facilmente risolvibile, perché se posso fare una battuta, meno male che i tre studiano musica e non geografia, se no saprebbero che la Corea e la Cina, dove sono la maggior parte dei nostri studenti stranieri, ha un coefficiente di più 6-7 ore, quindi possono fare tranquillamente lezione. Io non ho una protesta, che è una dalle decine di studenti coreani, giapponesi e cinesi che hanno avuto lezione online, che ci hanno ringraziato, che si stanno diplomando online.
Cioè, per intenderci, lei dice che se anche fosse stata alle 14 la lezione, alle 21 si poteva tranquillamente seguire. Okay.
No,
è per capire, siamo qua per capire, perché ovviamente noi non siamo a consapevoli.
La dimensione della balla spaziale, cioè intanto non è che io posso imporre ai miei docenti di fare lezione sul fuso orario di Timbuktu. Nel momento in cui erogano la lezione a distanza sanno benissimo che lo studente coreano la riceve alle 9, alle 10 di sera, oppure si collega in un altro orario. Ma ripeto, aspetto una lettera ufficiale scritta di qualche studente orientale che si lamenti di questo, perché poi anche l'altra volta io ho sentito che voi avete intervistato una studentessa coreana in riferimento alla famosa visita agli studenti orientali nel periodo pre-lockdown. Io questa studentessa coreana non l'ho mai vista, non ho mai saputo come si chiama, ho chiesto ai docenti se qualche coreano si fosse lamentato. Io ho solo ricevuto ringraziamenti dagli studenti ai quali abbiamo messo a disposizione un medico in un periodo complesso.
Però quella mail
cinesi che ci hanno scritto per ringraziarci di come avevamo gestito quel momento.
Ma ora, quella mail in cui invitava italiani, gli studenti orientali a non venire, esisteva o no?
Prego?
Quella mail in cui gli studenti orientali erano invitati a non venire all'Accademia di Santa Cecilia, ancora non sotto lockdown. Ma...
Scusi, è conservatorio, non accademia.
Scusi, fine sì, mi perdoni, non credo che sia questo proprio la cosa importante, però va bene, chiedo scusa
certo,
al conservatorio.
Quella mail è una mail ufficiale, quella mail è stata inviata d'accordo col medico competente il giorno in cui sono stati scoperti i casi a Roma, è stato chiuso...
Però lei si rende conto che chiedere di studenti orientali e non magari a quelli che sono stati in tournée in Cina
ma guardi, però scusi, lei non può essere a conoscenza di tutto, però lo studente che protesta deve essere a conoscenza di tutto. Nella mail inviata agli studenti orientali c'era scritto studenti orientali e coloro che provenissero dai paesi interessati dalla pandemia. Adesso se poi la trovo, ecco, la virgoletto, a altri che provenissero dai paesi interessati. Quindi in quel momento, in una situazione in cui io avevo nelle classi di canto, e lei può immaginare il droplet che emettono dei cantanti, e nelle classi di strumento a fiato, persone che erano tornate dalla Cina, c'era stato il capodanno cinese, c'erano state le vacanze, d'accordo col medico abbiamo deciso di fare una manovra di prevenzione e di offrire la visita medica agli studenti orientali e a quelli che tornavano da quei paesi, perché io ho la responsabilità di tutta l'istituzione, di tutti i docenti. Quindi mi meraviglia che si rimesti ancora su una cosa per la quale io ho avuto i ringraziamenti delle università cinesi, perché è stato un atto di prevenzione e gli studenti hanno perso una lezione giustificata peraltro, perché l'avevamo data noi la sospensione. Il mercoledì dopo sono stati visitati dal dottore, per fortuna c'era solo una laringite che è stata curata, e poi dopo è successo quello che è successo in termini di chiusura. Però in quel momento che io sia stato accusato addirittura di discriminazione razziale o di addirittura razzismo, quando qui studiano studenti da 40 nazioni diverse, che sono una delle nostre maggiori carte di presentazione, perché se vengono a studiare qui da tutto il mondo forse l'istituzione funziona. Io però vorrei anche, se sì, mi date lo spazio, cerco di essere breve, ma vorrei rispondere a tutti i punti.
Sì, abbiamo un minuto ancora, quindi se può, diciamo,
allora,
tutto.
Solo l'indice. Sì. Allora, la rivista Micromega, che se si è pronunciata negativamente su questa attività, è stata citata in giudizio dal conservatorio. Chiederemo i danni per diffamazione, perché il nostro conservatorio non può essere diffamato sui mass media con delle cose che non corrispondono alla realtà. La didattica a distanza è stata attivata 3 giorni dopo il lockdown, e sì, non il 6 giugno, perché la piattaforma Moodle è per fare gli esami. Le lezioni sono cominciate su Zoom e Skype dopo 3 giorni. La consulta degli studenti, le lezioni della consulta degli studenti sono bloccate per legge, perché il DPCM del governo Conte dispone il blocco delle elezioni degli organi collegiali, perché si sono bloccate le elezioni.
Ma dal 2015?
Prego?
Loro dicevano dal 2015.
Ma se loro non si documentano, dovrebbero pure...
Non è che qui c'è qualcuno che la odia, io le sto semplicemente dando l'opportunità.
Glielo chiediamo apposta per farlo correggere.
Mi scusi, ma insomma queste cose, come potete immaginare, mi fanno irritare non poco. Allora, la consulta degli studenti è scaduta nell'estate del 2019. Ma solamente i membri del consiglio accademico, perché la rappresentante del consiglio di amministrazione, questo è un altro errore che hanno fatto, è in carica per decreto del ministro fino all'agosto del 2020. I due che sono scaduti sono state riavviate poi tutte quante le procedure, tant'è che lo studente si ricorda che io vi ho incontrato in sala accademica il 17 febbraio, lei consideri che è stato eletto prima il direttore, poi il consiglio accademico, poi toccava la consulta, nel frattempo c'è stato il lockdown, nel momento in cui, come dispone il ministro, si potranno riprendere le votazioni, sono ben contento di riaverli in consiglio accademico e ho avuto sempre ottimi rapporti con gli studenti, quindi è un impedimento legislativo, io non le posso fare in questo momento.
È chiarissimo. Senta, su questo discorso dell'impossibilità di rifiutare le proposte di voto, può dirci come stanno le cose?
Allora guardi, lì c'è una questione, diciamo, molto sottile. Gli studenti hanno la facoltà per regolamento, che anche questo è visibile sul sito, lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione, non è consentita la ripetizione, eccetera eccetera. Io però in questo periodo particolare ho scritto ai docenti di consigliare, nel momento in cui lo studente si fosse trovato in difficoltà, di consigliare allo studente, considerato l'andamento dell'esame, di ritirarsi prima della conclusione. Ma non mi risultano proteste, anzi, per carità, se ci sono stati casi in cui gli studenti si sono sentiti lesi nel loro diritto di replicare l'esame, lo facciano pure, mi scrivano e io prenderò i provvedimenti e farò gli accertamenti che devo fare, però consideri che è l'ultima, ce ne sarebbero altre da ribattere, ma questo è molto grave.
Sì.
Io non so se nella vostra intervista o nell'intervista a Micromega qualcuno ha dichiarato che noi non abbiamo messo gli studenti in grado di fare gli esami. Noi stiamo svolgendo centinaia di esami online e stiamo facendo in presenza 200 diplomi per consentire agli studenti di acquisire il titolo per fare il concorso del ministro della scuola, della Azzolina.
Sì.
Quindi non c'è nessuno studente che ha avuto problemi nel fare gli esami e nell'accedere al concorso. Questa è un'accusa gravissima che verrà perseguita in sede legale, perché io sono qua tutti i giorni dal 15 di giugno fino alla metà di luglio per diplomare 200 meravigliosi studenti che hanno sopportato con grande pazienza e determinazione questo periodo e che si presentano agli esami con grandissima valentia e dignità. Abbiamo dato già 7 menzioni d'onore. La qualità degli studenti è altissima. Poi, se 3 su 1350 hanno qualcosa da dirmi, io, come vedete, sono qui tranquillo, sereno, vi aspetto a braccia aperte in direzione e mi spiegheranno quali sono i problemi che noi non abbiamo capito, perché nessuno è perfetto.
Certo, certo. Benissimo, mi pare che insomma si sia messa un pochino di chiarezza. Spero che effettivamente si possa, con un clima disteso, anche fare in modo che gli studenti, se avessero ulteriori domande o insomma chiarimenti da fare, vengano direttamente presso la direzione con un clima sereno, insomma, per risolvere le cose. Grazie al direttore del conservatorio Roberto Giuliani. Oggi, tra l'altro, dicevo, è scomparso Ennio Morricone, che aveva studiato tromba al conservatorio di Santa Cecilia, quindi questa intervista insomma in qualche modo assume un valore anche simbolico, e non so se voleva fare un ricordo per il maestro Morricone che è morto a 91 anni.
Ennio è stato un grande musicista, un grande amico, e oggi è una giornata di lutto per noi. Ennio è stato spesso in questo conservatorio anche negli ultimi anni, anche perché io mi occupo di, diciamo, nella mia veste di studioso mi occupo di musica per film e per televisione, quindi era un campo nel quale avevamo spesso motivo di incontrarci. Una persona meravigliosa che ha dato la sua vita alla musica e che ci ha reso orgogliosi nel mondo, ha creato un genere, quello della musica per film, che quando ha iniziato era abbastanza bistrattato e considerato di seconda categoria, e credo che lo onorino i nostri studenti, perché noi abbiamo un biennio di composizione applicata all'immagine, al film, al teatro, che sta avendo molto successo, e quindi il miglior modo per continuare a onorare la memoria di Ennio non è solo quello di celebrarlo come maestro, ma anche quello di continuare a lavorare su un settore nel quale lui ha rappresentato la genialità assoluta dell'Italia.
Certamente, un ringraziamento al direttore del Conservatorio di Santa Cecilia Roberto Giuliani, che speriamo anche poi di avere ai nostri microfoni insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per in circostanze insomma diverse, per parlare di musica e del lavoro del Conservatorio. Grazie mille. A presto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei, a presto, a te, a presto Roberto, grazie. Noi chiudiamo qua in realtà, però chiudiamo con Morricone, mettiamone un'altra. Questa era il film che si chiamava Il Mercenario, però poi ripresa anche da Quentin Tarantino nel suo Kill Bill.
Strano,
parte
eh?
Seconda, volume 2, anzi. Strano, molto strano. Tra pochissimo con voi ci saranno Boris e Tatiana a tenervi compagnia sino alle ore 13. Grazie Boris per questo assaggio di quello che arriverà fra poco. Naturalmente si continuerà a parlare di Ennio Morricone anche nelle prossime ore. Ciao a tutti e a domani.
This is the Rock Show!
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.